diciamo che la vita o tanto o maniera tanto
e mentre cercano di
sono già avvantati dai inseguitori che hanno posto le trappole necessarie per impedire a questi fuggiti di dispersione. Dunque sono senza forza e davanti agli inseguitori già sono costretti alla resa, prigionieri, senza spazio. Capitolo 7, di nuovo Gerusalemme, per tre prove successivamente, il nostro poeta si sofferma a descrivere Gerusalemme nella storia che abbiamo appena letto, sia nel versetto 6, adesso nel versetto 7. Gerusalemme ricorda i giorni della sua miseria e del suo vagare, tutti i suoi beni preziosi del tempo antico. Ricorda quando il suo passo lo cadeva per mano del nemico, quando il suo popolo cadeva per mano del nemico e nessuno ne sorgeva vivo, i suoi nemici la guardavano e ridevano della sua rovina. C'è una presenza di Gerusalemme di sopravvissuti, come già il nostro poeta ci annunciava precedentemente, ma i sopravvissuti a Gerusalemme sono coloro che portano con sé dei ricordi terribili. È lei stessa Gerusalemme personificata che sopravvive in quanto è riempita di questi ricordi e riempita di questi incubi terrificanti. Gerusalemme ricorda i giorni della sua miseria, del suo malato, che sopravvivere per Gerusalemme, sopravvivere a Gerusalemme fa tutto con restare preda di questi ricordi desolanti. I giorni della sua miseria, del suo malato, che sono stati i giorni della seggio, poi della conquista, poi della denunzione e poi della devastazione, i giorni della miseria e del vagare, e il ricordo di questi giorni è in lei che rispunta insistentemente, riemerge come figura dominante nell'animo di coloro che ancora sopravvivono a Gerusalemme. Dice in versetto 7, come già dicevo, Gerusalemme ricorda quando il suo popolo cadeva per mano del nemico, perché ricordi lui, ricordi i suoi figli, nessuno le poteva aiutare, i suoi nemici la guardavano, ridevano della sua rovina, ho letto, come fu terribile lo svolgimento di quegli eventi. Ma vedete, la cosa provata allora da Gerusalemme ha cresciuto, intensificata, senza misura, dal fatto che tutti hanno avuto sotto lo sguardo di spettatori spettanti, che si innalzavano, che si compiacevano di quella vita.
Il suo ambientamento
ed è pure in ebraico come un'espressione che porta in sé, diciamo, al riposo sabato, quello che è il segno di conoscere della festa, per eccellenza, la festa del riposo sabbatico, e quella immobilità che è propria del riposo, ma è propria di una pienezza, come nel settimo giorno della creazione. Questa immobilità adesso viene confusa con lo stato di paralisi in cui è provocata da Gerusalemme mentre subiva la liberazione. E i suoi nemici ricevono della sua immobilità sabbatica, un sabato pratico, perché significa di capovolto, proprio radicalmente trasformato da espressioni che alludono al valore prezioso di una storia segnata dal rapporto d'alleanza con il Signore, a una storia che invece è dominata dalla prepotenza umana che si consiglia di progetti di morte. Gerusalemme invece non ha altro ricordo che questo, e questo ricordo coincide con la sopravvivenza di un residuo, quel tanto di Gerusalemme che ancora rimane in piedi come presenza del Consiglio sulla scena del mondo. Quel tanto di Gerusalemme è impregnato dalla ricorrenza di ricordi così trattati. E ancora il versetto 8, qui si aggiunge il versetto 9 per 4.000. Gerusalemme, ecco qui la città ancora, così come viene descritta dal nostro poeta, Gerusalemme ha peccato gravemente. Per questo è divenuto un pane del mondo, anche la onorano, la disprezzano, perché hanno vinto la sua città. Anche per Sira si vuole indietro. E ancora, versetto 9, la sua struttura e i tempi della sua rete, non tentava, qui dice alla sua fine, anche da voi, non tentava alcun futuro, mettete così, e sei da lui in modo sorprendente che ora nessuno la consola. Fermiamoci qui, lasciamo l'introduzione del versetto 9, dal Vangelo, che gli ultimi due mi sono pronunciato un'altra voce. Germania dunque ha le prese con la vergogna di una situazione che la risponde ad un equilibrio economico, uno stato di unità che la rende infame, e qui è la conseguenza di una storia inclinata dal peccato, che viene da lontano evidentemente, ma che adesso è giunta a un'evidenza macroscopica. È divenuta come un pane in mondo, dunque l'emblema di una presenza che trasmette impurità. Il pane in mondo di cui si parla qui è citato nella legislazione musaica, là dove si tratta di evitare contatti con presenze, realtà, persone e quindi anche oggetti che trasmettano impurità. E il Gerusalemme invece è un pane in mondo, cioè non può porgere da parte sua altri segni della sua presenza che non siano motivo per trasmettere il bimba. Chi ha comprato con Gerusalemme per cominciare a fare le cose, in un seguito al suo peccato, ha contatto con un panno di mondo. Perché è veramente svergognato ed è sprofondato in uno stato di vergogna che non si può più nascondere. Dunque qualunque contatto è disonorevole, è motivo per trasmettere una vergogna che sembra la vita. Quanti lavoravano a disprezzano perché erano piccole cose di casa, vedete, una chiesa sospira e si volge indietro, ma non c'è niente da fare. E per quanto Gerusalemme cerchi un modo per potersi, per rimpanciarsi, per ridarsi la dignità, per sfuggire la vergogna, non c'è niente da fare, sospira, si volge indietro, la sua struttura è nei denti della sua mente, non pensava al futuro. Ecco, vedete, bisognava pensare in vita. Bisognava pensare in vita. Ma ormai non c'è possibilità di ricorrere a un qualche riparo. È caduta in modo sorprendente e ora nessuno la consola. Può soltanto subire il disprezzo con cui si volge lo sguardo a un certo immondo. Si inserisce quindi nel versetto 9, come già vi dicevo, la voce di Gerusalemme. Guarda, signora, non è miseria, la mia voce, quindi che adesso è qui a parlare con qualcuno che parla direttamente di sé rivolgendosi al Signore, ed è proprio lei la città, e dunque è proprio lei che fa appello al Signore, il nome del Signore invocato qui, dopo che era stato menzionato nel versetto 5, leggevamo poco prima, adesso è la città che chiede al Signore di volgere il suo sguardo, di essere lui a rendersi conto dello stato di miseria in cui è sprofondata la città. Guarda, Signore, la mia miseria, perché il nemico mi trionfa. Lo sguardo sprezzante e vede Gerusalemme ridotta alla strega di un padre in mondo, perché c'è una nuda e vergognata, Gerusalemme come quel residuo di una storia sbagliata, che per quanto ancora può essere presente nel traffico scena del mondo, sta lì a dimostrare l'opportunità di tenersi al largo, di non prendere contatto, se non attraverso lo sguardo che disprezza la vergogna altrui. E adesso la città stessa fa appello allo sguardo del Signore. Guarda tu questo stato di afflizione nel quale sono disprezzato. Di nuovo dal versetto 10 la voce del poeta, e arriviamo al quarto libro del versetto 11, fine della prima lezione, diciamo questa è prova, l'avversario ha speso la mano su tutte le sue cose più preziose, essa infatti ha visto i pagani penetrare nel suo santuario, coloro al quale avevi proibito di entrare nella tua assemblea. E poi il poeta non dice fare un periodo di terza persona singolare. Questo è avvenuto e questo Gerusalemme ha dovuto rientrare dolorosamente e è stata spettatrice di quella invasione che ha condotto i pagani fino a penetrare nel santuario. Dunque, dato che ai pagani è proibitissimo di di entrare. E invece la pensate il peso romano su tutte le sue cose, le impressioni. E vedete, qui non sono soltanto i beni di ordine materiale o di ordine immobiliare, qui è proprio la sorta del santuario, il grande sacramento della presenza, il sacramento dell'alleanza, quel riferimento glorioso a cui le andate le città, tutto il popolo fanno un inserimento come garanzia di prosperità, di benessere, di dignità. Ebbene, tutte le cose più preziose sono state profanate. Essa, rileggo, ha visto i pagani penetrare nei suoi santuari, coloro ai quali è proibito di entrare nella sua assemblea. E tutto il suo popolo sospira, dice a Stefano, dando un oggetto di prezioso infame di cibo per sostenersi in vita. Vedete, qui cogliamo la visione alla miseria attuale che è costretta a prendere atto di come il valore più prezioso in rapporto al quale il popolo di Dio è dotato di una identità estremamente preziosa e inconfondibile, quel valore più prezioso è stato profanato. È stata profanata l'intimità, è stato profanato il santuario. Il luogo intimo e segreto che nel Santo dei Santi di Ovidente ha reso sacramento della sua presenza, è stata profanata l'intimità delle coscienze, l'intimità dell'animo umano, l'altro è costituito il valore più prezioso di una identità che qualifica la presenza di una creatura, di un popolo intero nella storia di questo mondo. E dunque vedete qui i versetti che stiamo vedendo, 10-11, ci parlano di uno stato di miseria tale per cui per un motivo di sopravvivenza, per quanto è necessario comunque garantirsi il minimo, il pane necessario, ecco che l'intimità dei romani è posta alla costituzione più squadra. Tutti i popoli di Germania danno agli oggetti più preziosi in cambio di cibo, oggetti di santuario, il campo di santi, profanata l'intimità del cuore umano. È ridotta la città a uno stato di prostituzione che si impone da sé come unica possibilità di sopravvivere. Tutto questo è perché in realtà i tesori preziosissimi di Gerusalemme sono stati sperperati nel corso del tempo, nel corso di quella storia sbagliata di cui il nostro poeta nel canto che stiamo leggendo già ci parlava, e la stessa città adesso confessa espressamente la critica consapevolezza di essere alle con le conseguenze di un fallimento che viene da lontano. Dal versetto 11, quindi sono gli ultimi due righi, il lamento della città, il nostro testo adesso sta tra virgolette, è lei stessa che già abbiamo udito esprimersi in prima persona alla fine del versetto 9, è lei stessa la città che adesso parola di mettere tanto che espressione, che scolamento inconsolabile. Osserva, Signore, e considera come sono disprezzati. È interessante il fatto che Gerusalemme faccia appello al Signore in questo momento così tragico, dimostrando che è lei stessa incrollabilmente certa di avere a che fare con la presenza intramontabile, incancellabile, irrevocabile del Signore, cioè non si rivolgerebbe a lui se non fosse sicura che lui è presente. E per esempio, vedete, nel contesto di una vicenda che è quella che ormai viene descritta, che è la stessa che Gerusalemme ha detto esplicita nel suo lamento, ma il Signore è presente. Osserva, Signore, e considera come sono disprezzati. E il versetto 12 adesso allarga l'appello che è stato rivolto in maniera così essenziale, cioè l'andarga al Signore, allarga questo appello rivolgendosi agli andanti, ai passanti, a tutti gli spettatori, a tutti coloro che hanno a che fare in modo visibile o anche attraverso notizie mediate da altri testimoni con la storia tragica di questa città. Voi tutti che passate per la mia, considerate e osservate se c'è un dolore simile al mio dolore. Al dolore di ora mi tormenta e con cui il Signore mi ha punito nel giorno della sua ira ardente. Ecco, un dolore spettacolare, è un dolore che si impone come un evento imprevedibile, inimmaginabile, incomparabile con altre vicende analoghe a questa nella storia umana. E vedete che Gerusalemme non si nasconde, Gerusalemme fa appello alla attenzione di coloro che passano per la strada. Voi tutti considerate, osservate, non c'è un dolore che mi dà il dolore che mi tormenta. E attenzione, perché Gerusalemme qui attribuisce il dolore spettacolare che la vive alla conseguenza di un attacco subito da parte del Signore. È lui che mi ha punito. Il dolore con cui il Signore mi ha punito nel giorno della sua ira ardente, l'incendio della sua forza. Vedete, Gerusalemme insiste, sa bene che la sua storia è determinata dalla relazione con il Signore, quel che riguarda il popolo di sé, che riguarda la città che qui viene descritta e sollecitata a descriversi in prima persona come rappresentante di tutto il popolo nella sua storia. È come se il riferimento ai nemici, agli invasori, agli occupanti, a coloro che hanno trattato, ma tutto da uno all'ultimo dei suoi schiavi, è come se questa presenza stato in secondo piano, mi è stato trascinato. Gerusalemme subisce le conseguenze di quella collera di Amalia che la devastata, dal momento che il Signore si è mosso contro di lei. E vedete che Gerusalemme sta prendendo contro il Signore, perché Gerusalemme sta registrando le conseguenze di quella storia sbagliata di cui essa stessa è stata responsabile nella relazione con il Signore. E comunque vedete, tutto il brano di corso viene rimandato completamente alla potenza straordinaria di quell'impegno d'amore che fu antichamente stabilito nel rapporto tra il Signore e il suo popolo. E il criterio valido per interpretare i testi di Gerenti non è dato dal riferimento a qualche elemento di carattere empirico, sociopolitico, qualche elemento di carattere amministrativo o militare, ma il criterio determinante per interpretare quello che è successo, che sta succedendo, dipende dal costante richiamo alla intensità, alla qualità, alla misteriosa presenza di quella relazione d'amore che ha costituito dalle fondamenta tutto il percorso lungo il quale l'identità di Israele, lungo l'identità della città, che è il capitolo di Nicoda, si è configurata. Il vero problema per Gerusalemme è la relazione con il Signore. E questo dolore, incomparabile con ogni altra esperienza analoga nella storia umana, questo dolore è appunto il linguaggio dell'interiore che rende testimonianza dell'esperienza di una relazione d'amore che è stata raggiunta. Il dolore per quello che succede a Gerusalemme fa certamente. Il dolore che riguarda i dati energetici di una vicenda tracciante è il dolore di chi sta sperimentando come è tracciato il cuore quando scopre di essere responsabile di un tradimento d'amore. Questo avviene, non c'è dolore comparabile al mio. E prosegue, versetto 13. Ecco quello che avviene. Dall'alto che ha tagliato un fuoco e nelle mie ossa lo ha fatto penetrare. Ha preso una rete di piedi, mi ha fatto cadere alle piedi per il soggetto di Signore.
Abbiamo potuto già mettere in movimento.
Ha preso una rete di piedi, stavo dicendo, mi ha fatto cadere all'indietro, mi ha reso trovata affranta dall'umore per sempre. È quello che ha avuto. Gerusalemme oggetto di questa collera caduta dall'alto, poco prima parlava di incendio poderoso, adesso parla di una folgorazione statuita dalle alte celesti, ha scagliato un fuoco, d'altra parte vedete a questa caduta della collera dall'alto corrisponde l'esperienza di una sempre arde dall'interno. Nelle mie ossa lo ha fatto penetrare, forse una persona che si è abbattuta sulla sua legge provenendo dall'alto trova riscontro nello squilibrio che la composta e la sua struttura è interiore, una febbre che le è accesa negli occhi. E quindi ecco che Gerusalemme ha detto completa la descrizione di quello che è avvenuto, accennando a fenomeni di svuotamento, di arretramento, di appiattimento, una creatura particolare, appunto raggiunta dal fuoco che le è stato scagliato addosso dal cielo, bruciata nell'intimo da una febbre invasiva, vedete, Israele che mi ha fatto cadere il pieno, mi ha reso desolata, mi ha afferrata, affranta, dalle angosce, per sé. Ancora il versetto 14, la descrizione di quello che ha avuto. Le tre prove, i versetti 20, 14 e 15 fanno un'impresa, come dire, successione, una sequenza che congiunge l'una all'altra come quadri successivi che contribuiscono a descrivere i fatti. Vedete, i fatti così come Dio ne ha vissuti. I fatti con Gerusalemme li ha registrati, i fatti così come si sono svolti nel fisico interiore di Gerusalemme. E adesso il versetto 15 agisce. No, siamo alle 13 con il versetto 14. Ecco, sì. Si è aggravato il gioco delle mie colpe, nella sua mano esse sono annodate, il loro gioco è sul mio cuore e ha attaccato la mia forza. Il Signore mi ha messo nelle loro mani e non posso rialzarmi. Quello che abbiamo potuto cogliere già nella prova precedente, cioè nel versetto 13, Gerusalemme è schiantata sotto un peso umano, si è trovata afferrata da una fretta a cui è impossibile sfuggire. Il gioco delle mie colpe nella sua mano si sono annodate. E il loro gioco sul mio corpo, quello che ho appena detto, ha cercato la mia forza. E devo dare descrivere quello che è successo dando testimonianza della debolezza che ha sperimentato il suo stesso. Quella debolezza che la imposta senza possibilità di difesa a tutte le aggressioni e a quella che ormai è l'aggressione per eccellenza, il Signore che le ha messo le mani addosso, perché è il Signore che mi ha messo nelle loro mani, e dunque non posso rialzare, una debolezza che non riguarda le forze fisiche o la resistenza di ordine militare o le operazioni di intensive garantite dalla cerchia di cura. Questa debolezza è sperimentata da Gerusalemme nell'intimo di se stessa, laddove Gerusalemme nel suo impianto interiore ha constatato di essere impreparata rispetto a qualunque il Signore nella sua coerenza inesauribile, che il Signore nella sua santità gloriosa, che è il Signore che dall'inizio ha instaurato la propria alleanza, che è il Signore che ci ha rivelato come protagonista di una relazione d'amore. Ebbene, il Signore è l'interlocutore dinanzi al quale Gerusalemme, nella sua debolezza, è impossibilitata a resistere. È volata, è ferma, è schiacciata, può solo arrivare. Ancora la prova, quindi, già dicevo che le tre prove, le tre cose che sono strettamente coordinate tra di loro. Quadri successivi che ci aiutano a registrare la gravità dei eventi hanno dato luogo. Dice adesso nel versetto 15, ha rinviato tutti i miei problemi. Il Signore è nella mente. Notate che il progetto è sempre lui, il Signore. Ha rinviato tutti i miei problemi. Ancora, il Signore in mezzo a me e la chiamata raccolta contro di me per cercare i giovani. Il Signore ha chiamato come un valentino la vergine figlia di Giuda. Quindi Gerusalemme parla di una terra militare che è stata organizzata dal Signore. Ma in vista di una guerra santa che il Signore ha predisposto, che il Signore ha voluto gestire, visto Gerusalemme, contro di me. Di per sé il fenomeno del genere, sia l'organizzazione di una leva militare per una guerra da combattere nel nome del Signore, è motivo di festa, ma qui si è trattato di una festa tragica, da dove il Signore ha chiamato a raccogliere, leggo, contro di me, dunque ha messo in piedi uno schieramento di armati che hanno ricevuto una particolare consacrazione per combattere contro di me, per schiacciare i miei giovani. Il Signore ha chiamato come una nell'unino la vera che è figlia di Giuda e la popolazione del tutto il territorio di Giuda. Dunque una leggenda che è proprio configurata oramai come il momento del massacro e non il momento della festa per eccellenza, la festa che chiude la condizione del raccolto, la corteatura del vostro destino, momento di esultanza e una coralità che assume addirittura un significato rituale, è un momento di potenza religiosa, in cui tutto invece è avvenuto in modo tale da capovolgere i criteri interpretativi dei credenti, e Gerusalemme ha scoperto di essere l'oggetto di una aggressione di cui il Signore lui stesso è stato protagonista, e una aggressione che l'ha ridotta a quell'uva bloccata per diventare molto nel vino, così da perdere la propria fisionomia, è quella identità e quella che dovrebbe essere la vendemmia che anno in anno è motivo di terra popolare è divenuta la celebrazione di un danno. Inconsolabile. Versetto 16. Per tali cose, ecco, questo è il motivo, quello di cui Giordano ci ha parlato nel versetto precedente, è il motivo per cui adesso Gerusalemme ha abbandonato questo lamento. Per tali cose, io piango, non sapete comunque qui la forza del pronome di prima persona del singolare, io. Gerusalemme è ancora in grado di dire io, ancora a quel campo di consapevolezza di sé per cui può avanzare sulla scena, quando meno si esprime con la voce del lamento. In realtà è proprio il lamento l'unica voce possibile perché Gerusalemme è ancora di io. Per esserci al mondo, ecco, che se può devo usare la voce che rimane per lamentarmi. Non c'è altra testimonianza possibile. Ma ci sono ancora. Per fare cosa? Io piango, in quanto piango sono ancora. In quanto piango sono ancora io. In quanto piango posso ancora farmi avanti. Dal mio occhio scorrono lacrime perché lontano da me è più consola. Chi potrebbe darmi da aiutare? I miei figli sono desolati perché il nemico ha prevalso. Non c'è consolazione per questo non c'è un compagno, non c'è un amico, non c'è uno sposo per cercare. Un piano di rocco che mi riacceca gli occhi. Vedete, la mia occhio sono lacrime che non si vede più, le lacrime sono così abbondanti, ma cortina picca picca le vela lo sguardo e le impedisce di guardarsi attorno per rendere conto di quello che succede, ma da parte sua lei è consapevole di essere abbandonata a se stessa e ci sono i figli, e ci sono i figli, ma ci sono in quanto essi stessi sono sconvolti, sono desolati, e il fatto che ci siano i figli per Gerusalemme costituisce il motivo di una ulteriore responsabilità che accresce la gravità della situazione. Purtroppo ci sono anche i figli. Purtroppo. I miei figli sono desolati, perché il nemico ha prevalso. Almeno i figli solitamente rimangono come elemento di conforto in occasione di magistrato. E qui i figli se rimangono, e i figli che comunque rimangono, anche se si tratta qui di precisare meglio l'entità di questa permanenza, ma i figli che rimangono, rimangono come ulteriore condanna per Gerusalemme. I miei figli sono desolati. E il versetto 17 adesso, come vedete, le virgolette sono chiuse alla fine del versetto 16, il versetto 17 ridà voce al poeta che commentava la scena nella prima sezione della lamentazione. Io non protende le mani, di nuovo quella voce che parla di Gerusalemme in terza persona. Io non protende le mani, nessuno la consola, il poeta richiesta la solitudine di Gerusalemme. passati, Gerusalemme è venuta per un fatto in mondo nel lavoro, queste mani protese, l'espressione della solitudine di Gerusalemme alla ricerca di una presenza consolatrice a cui affidarsi, ma allo stesso tempo vedete queste mani aperte che sono rivolte al mondo intero da Gerusalemme, sono espressione di un atteggiamento di resa. Gerusalemme alza le mani e è una resa senza resistenza, lo so. D'altra parte il nemico attacca e cala. E la resistenza è praticabile, ma intanto la resistenza è già venuta meno dentro e dove dovrebbe nel caso di un conflitto radicarsi una presa di posizione per resistere, è minimo la vede Gerusalemme registra il disgusto di sé. Gerusalemme è divenuta come fanno in mondo in mezzo a loro. Invece di resistere, può solo alzare le mani e arrendersi, può solo esprimere così il fastidio che Gerusalemme avrebbe in se stessa di essere come un oggetto del mondo. C'è stato nel mondo. E d'altra parte, queste sono le mani protese da Gerusalemme. Laddove quello che sta avendo, come già abbiamo imparato a contemplare, è in maniera così nuova, ma in maniera così scandalosa, ma in maniera così esigente, rivelazione del Signore. Tutto è nuovo, scandaloso, esigentissimo, è il Signore. Ma i proteine che sembrano afferrare il cuore, ecco, il ludibrio che devo fare partisce in se stesso. E è il giusto di detto di chi si arrende nella presenza. Perfetto di cosa? Arriviamo rapidamente in mondo. Di nuovo il lamento della città. Di nuovo vedete qui nella nostra vita con le mie correzioni. Giusto è il Signore perché mi sono ribellato alla sua parola. Il Signore è innocente, vedete, non è veramente consapevole. Io mi sono ribellato alla sua parola. Mi sono ribellato alla sua bocca, dice la lettera del testo. Sono ribellato alla sua bocca. Ho tradito un bacio d'amore. Mi sono ribellato alla sua bocca. Ricordate che così si apre il canto dei canti, si baci con i baci la sua bocca, proprio per centro dei canti. Io, dice qui, dovrei mi sono ribellato la sua bocca, giusto il Signore. Ascoltate, prego, popolo di Dio, osservate il mio dolore, e gli esercizi dei miei giorni sono andati in schiavitù. Quello che già sappiamo. E Gerusalemme continua la lamentarsi. Questo pure è un dato per noi impressionante, non può passare inosservato. Gerusalemme continua a cercare un punto riconoscimento e attenzione presso i popoli del mondo. Ha da parte sua la forza da presentare, da esprimere come testimonianza del del suo vissuto, di una storia che la coinvolge in maniera così drammatica, la testimonianza di Marco Zitta, questo ha da manifestare, questo ha da esprimere, questo è il suo modo di porgersi ancora presente sulla scena del mondo. E dall'altra parte del testo non si dice niente. E dice, versetto 19, ho chiamato i miei amanti maestri, mi hanno tradito. Vedete come insiste nel suo modo di farsi avanti quando da parte sua non hanno da protestare perché loro sono soli. Ho chiamato i miei amanti maestri, mi hanno tradito. I miei sacerdoti, i miei anziani, i versati, i tirani, che presentavano cibo per sostenersi in vita. È veramente una consapevolezza sempre più acuta di un fallimento che è stato registrato nell'intimo, dove le presenze più esposte, più deboli, più delicate sono state spazzate via con la disinvoltura che si facciava. Ho chiamato i miei amanti, mi hanno tradito. Vedete, non si sta neanche prendendo come i miei amanti. Sta dicendo io li ho chiamati. Io solo per vuol dire essere creatura umana sbugiardata in seguito all'esperienza di un amore falso. E quell'amore falso non può realizzare altro risultato che non sia l'impadimento di frane. Guarda Signore, si è appena dichiarata creatura che disperata, devastata, prostituita, non è la casa della terra che si fa fare avanti, guarda Signore. Un appello ancora risoluto, energico, naturalmente non l'energia di chi batte il pugno sul tavolo, di chi vuole imporsi con prepotenza, lanciando questa qualità, tutt'altro, guarda, il Signore quando si nasconde, questo ha da porgere come testimonianza della sua presenza. L'angoscia di un rimorso che la divora dei nemici. Le nemiche ricadono, il mio cuore è condotto dentro di me, poiché sono stata veramente ferita. Interessante la traduzione in latino della Vulgata, poi amarissimi nel pleno, sono pieni di amarezza. I cuori lasciano di vaccini, dentro c'è la morte. E infatti sempre questo rapporto tra la realtà esteriore, che qui è uno scenario dove la grande interversa, e lo spazio interiore, dove tutto viene accumulato e tutto si condensa in una amarezza mortale che ingorga tutto il mondo della vita interiore, di fuori la spada, dentro c'è la morte. Versetto 21 e versetto 22, e siamo arrivati adesso. L'ultima strofa accoppia i due versetti del 22, leggiamo: senti come sospiro io. Qui in ebraico il pronome di una persona, che è la nostra produzione di questa, senti con chi io sospiro, ancora una volta pensando che è possibile quando il respiro è affannato, è lamento. Pensi come su questo sono io, nessuno mi consola. D'altra parte sono io. Ma io, se regge da quella storia di un amore sbagliato, un amore tragico, dell'amore mi si è, come dire, trasformato nell'intimo come esperienza del rimorso più feroce. Se mi faccio sì, nessuno mi consola. Ma vedete, si rivolge a quel tu, se di tu sei in grado di auspiciare i flegi legati di questo cuore che diventa sospiro, che diventa un po' più sicuro, forse niente più che un anello. Sarebbe impercettibile ad ogni altro orecchio, ma senti tu, ascolti tu, come sospiro, nessuno mi consola. I miei inizi hanno saputo della mia scrittura, mi hanno gemito, perché tu hai fatto ciò tu. Tu hai fatto questo. E allora ho detto, sto facendo quello che cosa tu, come l'hai dimostrato, per dire, ecco, allora io sono vittima delle tue interferenze, o sono vittima dei nemici che tu hai manovrato contro di me. No, no. Tu hai fatto ciò. In questa situazione in cui tutto di me si sta consumando in maniera così debolante, rimane la relazione a tu per tu tra me e te. Tu e io. Tu hai fatto ciò. Ma il giorno che hai decretato, senti che non si a me, vedete, qui adesso non stai imprecando contro gli avversari, ma siamo alla fine della prima versazione, Giordane sta dimostrando che nel disastro che ha segnato in maniera così tragica la sua storia, è contenuto anche il vissuto degli altri, è la storia umana nella sua interezza, che adesso questa è interpretata da lei come la storia di questo fallimento, che nel caso di Giordano suscitato in forma così grandiosa e inequivocabile, ma questo è il fallimento del cuore più profondo, del cuore della storia umana, che coinvolge anche gli altri, gli altri popoli, e anche quelli che adesso apparentemente sono vincitori e gongolano perché vanno bene, ma in realtà anche loro sono parte di questa storia sbagliata, dove il caso di Giordano è un caso drammatico, un caso paradigmatico. Ebbene, vedete, in questa storia comune, dove l'umanità intera è condotta all'evidenza del proprio fallimento, ci sente. E questa permanenza, perdonare della relazione tu per tu con il Signore, diventa anche in lei il principio di un sentimento nuovo, un sentimento di compassione per il mondo, di compassione per la storia umana, di compassione per quello che è nel corso dei eventi, nella varietà dei luoghi, con tutte le articolazioni di una vicenda che passa attraverso generazioni con i millenni, e il fallimento della storia umana. Dunque, si sia presente sulla loro mentalità, tratta sicuramente come ha trattato me, ma quello che vale per me, che vale per loro, e questa storia dove io sono alle prese con te, è la storia che già sa, della sconfitta, dello stato di perdizione in cui si profonda l'umanità intera. E quello che sta capitando a me, dice Gerusalemme, diviene in me suggerimento genera, esalta un sentimento di compassione per tutta l'umanità che presto tardi, consapevole o inconsapevole, in maniera udorata o in maniera denuata, comunque si propone questa misericordia. Molti sono infatti nei sospiri e il mio cuore si consuma, e questo consumarsi del mio cuore. Tu ti rivedi e sei tu presente come protagonista di una storia nuova dove la sconfitta dell'umanità intera è sotto il tuo sguardo ed è il tuo cuore. L'abbiamo fatta. La vita è così. Sono cinque.
Carichere per il soldato di un'altra nazione.